Buonasera carissimi amici ascoltatori, e anche quindi questa sera, martedì, possiamo andare avanti nel nostro studio della Bibbia. Stiamo studiando, se vi foste solo messi in questo momento all'ascolto, il libro della Genesi, vale a dire il primo libro della Bibbia. E già ieri sera abbiamo iniziato a leggere dal capitolo 38 i primi 7 versetti. Abbiamo visto come Giuda, uno dei fratelli di Giuseppe, si sposa con una donna che non è ebrea, che non è del suo popolo, quindi disubbidendo in un certo senso al comandamento di Dio. E andiamo avanti ora nella lettura e arriviamo fino alla fine del versetto 11. Allora Giuda disse a Onan: «Vada la moglie di tuo fratello, prenditela in moglie come cognato e suscita una discendenza a tuo fratello». Onan, sapendo che quei discendenti non sarebbero stati suoi, quando si accostava alla moglie di suo fratello, faceva in modo di impedire il concepimento per non dare discendenti al fratello. Ciò che egli faceva dispiacque al Signore, il quale fece morire anche lui. Allora Giuda disse a Tamar, sua nuora: «Rimani vedova in casa di tuo padre finché Sela, mio figlio, sia cresciuto», perché diceva: «Badiamo che anche egli non muoia come i suoi fratelli». E Tamar se ne andò e abitò in casa di suo padre. Era abitudine a quel tempo che quando un uomo moriva, suo fratello doveva sposarne la vedova. Questo tipo di matrimonio, in base alla legge chiamata del levirato, era molto diffuso. Lo troviamo citato anche dai codici ittiti ed assiri. Per il popolo di Israele fu regolamentato più tardi da Mosè. E troveremo infatti questa legge nel libro del Deuteronomio al capitolo 25. Il primogenito nato da questa unione era considerato discendenza del defunto e quindi destinatario dell'eredità e anche propagatore del suo nome. Per questo Onan faceva in modo di impedire il concepimento. Evidentemente voleva per sé la parte di eredità del primogenito. Ci viene detto che questo suo spregevole comportamento spiacque al Signore, che punì anche lui con la morte, come aveva fatto con Er. Ma Giuda aveva un altro figlio, e quindi chiese a sua nuora di rispettare il costume del tempo, di ritornare cioè a casa di suo padre, finché il figlio più giovane non fosse stato pronto al matrimonio. Il tempo passò, e anche la moglie di Giuda morì. Nel versetto 12 leggiamo: «Passarono molti giorni, e la figlia di Shua, moglie di Giuda, morì. E dopo che Giuda si fu consolato, salì da quelli che tosavano le sue pecore a Timna. C'era con lui il suo amico Chira, la Dullamita. Tamar ne fu informata. Le dissero: «Ecco, tuo suocero sale a Timna a tosare le sue pecore». Allora ella si tolse le vesti da vedova, si coprì d'un velo, se ne avvolse tutta e si mise seduta alla porta di Enaim, che è sulla via di Timna. Infatti aveva visto che Sela era cresciuto, e tuttavia lei non gli era stata data in moglie. Abbiamo letto fino al versetto 14. Probabilmente il commercio che Giuda aveva con Chira, la Dullamita, riguardava l'allevamento di pecore. Entrambi avevano delle pecore e insieme dovevano avere un gregge davvero numeroso. Per questo si recò insieme a Chira nella zona di Timna per controllare la tosatura delle sue pecore. Tamar intanto aspettava a casa sua, ma era ormai giunta alla conclusione che Giuda non le avrebbe mai dato Shela, terzo figlio, come marito. Decise quindi di agire per conto suo. Venuta a sapere del viaggio di Giuda, si tolse le vesti da vedova e si sedette ai margini della strada principale, con il volto coperto, come facevano di solito le prostitute. E cosa successe a questo punto? Leggiamo il seguito della storia, arrivando fino al versetto 19. Come Giuda la vide, la prese per una prostituta, perché ella aveva il viso coperto. Avvicinatosi a lei sulla via, le disse: «Lasciami venire da te». Infatti non sapeva che quella fosse sua nuora. Lei rispose: «Che mi darai per venire da me?». Egli le disse: «Ti manderò un capretto del mio gregge». E lei: «Mi darai un pegno finché tu me lo abbia mandato?». Ed egli: «Che pegno ti darò?». L'altra rispose: «Il tuo sigillo, il tuo cordone e il bastone che hai in mano». Egli glieli diede, andò da lei, ed ella rimase incinta di lui. Allora Tamar si alzò e se ne andò, si tolse il velo e si rimise le vesti da vedova. Abbiamo a questo punto un'immagine abbastanza precisa di che tipo fosse Giuda. Egli si era impossessato della donna cananea, figlia di sua. Ora fa la stessa cosa con Tamar. È un'immagine molto triste, una storia abietta. Giuda pensò che fosse una prostituta. Tamar vide l'opportunità di ottenere con l'inganno ciò che le spettava e lo fece. È interessante dire anche che nei testi originali è usato in relazione a Tamar che velata si siede sul ciglio della strada il termine Kedesha, prostituta sacra, termine che riflette l'enorme corruzione dei cananei a cui era esposta la famiglia del patto particolarmente a causa di Giuda. Nel culto cananeo della fertilità, uomini e donne erano votati a commettere atti immorali, considerati sacri, da qui il termine Kedesha. Il pegno chiesto da Tamar era di fatto equivalente alla firma di Giuda. Il sigillo era infatti un anello oppure un oggetto cilindrico con incisi il nome del proprietario o un particolare disegno o entrambi. Si portava appeso al collo con un cordone e serviva a convalidare le transazioni commerciali o altri accordi. Allo stesso modo anche il bastone veniva usato a volte come simbolo di una transazione. Cosa successe in seguito? Leggiamo il nostro testo fino al versetto 24 di Genesi 38. Giuda mandò il capretto per mezzo del suo amico, l'adullamita, al fine di ritirare il pegno dalle mani di quella donna, ma egli non la trovò. Interrogò la gente del luogo dicendo: «Dov'è quella prostituta che stava a Enaim sulla via?» Quelli risposero: «Qui non c'è stata nessuna prostituta». Egli se ne tornò da Giuda e gli disse: «Non l'ho trovata, e per di più la gente del luogo mi ha detto: qui non c'è stata nessuna prostituta». Giuda disse: «Si tenga pure il pegno e non esponiamoci agli scherni. Ecco, io ho mandato questo capretto e tu non l'hai trovata». Circa 3 mesi dopo vennero a dire a Giuda: «Tamar, tua nuora, si è prostituita, e per di più eccola incinta in seguito alla sua prostituzione». Giuda disse: «Portatela fuori e sia bruciata». Ecco come è Giuda, ed eccolo utilizzare il vecchio sistema dei due pesi e due misure. Dio non approva queste cose. Anche se questa storia è descritta nella Bibbia, non significa che Dio la approvi. Il suo popolo si comportava esattamente come i cananei, ed è questa la ragione per cui volle portarli via da quella nazione e portarli in Egitto. Dio li separò, li isolò nella terra di Goshen, portandoli via da quella terribile influenza. Giuda si stava comportando in un modo indescrivibile. Il nocciolo della questione è che egli era molto rapido nel vedere il peccato in qualcun altro, ma non lo vedeva affatto in se stesso. Tutto ciò ci riporta alla mente un'altra storia, una storia che prenderemo in considerazione più avanti nella scrittura, quella del profeta Natan, che si recò dal re Davide e gli raccontò la storia del povero uomo che possedeva solo un piccolo agnello. Quando Natan disse che l'uomo ricco gli aveva rubato anche l'agnello, Davide fu pronto a condannare l'uomo ricco. Davide reagì alla stessa maniera di Giuda. Davide disse che voleva vedere quell'uomo ricco lapidato a morte. Ma Natan dichiarò che Davide stesso rappresentava quell'uomo. È interessante notare come tutti noi siamo abilissimi a vedere il peccato negli altri, ma non sappiamo vederlo in noi stessi. Giuda aveva rimandato Tamar dai suoi genitori con l'intenzione di liberarsi di lei, venendo meno ai suoi obblighi legali e paterni. Ora, di fronte alla gravidanza illegittima della nuora, vorrebbe far valere il suo diritto patriarcale, facendola bruciare per la sua colpa. Tamar venne dunque portata alla presenza di suo suocero. Il versetto 25 ci dice così: «Mentre la portavano fuori, mandò a dire al suocero: sono incinta dell'uomo al quale appartengono queste cose. E disse: riconosci, ti prego, di chi siano questo sigillo, questi cordoni e questo bastone. Giuda li riconobbe e disse: è più giusta di me, perché non l'ho data a mio figlio Sela. Ed egli non ebbe più relazioni con lei». Giuda stava per farla bruciare, ma lei fece in modo che sapesse chi era il padre del bambino, facendogli recapitare gli oggetti che aveva avuto in pegno. Giuda li vide e fu costretto ad ammettere che erano suoi. Quello che aveva fatto era ripugnante anche per Giuda, tanto che ci viene detto che egli non ebbe più relazioni con lei. La vita di Giuda però dimostra come egli avesse assorbito molto del perverso modo di vivere e modo di pensare dei cananei. Se vogliamo fare un'applicazione valida per la Chiesa dei nostri giorni, possiamo dire che l'idea abbastanza diffusa, secondo la quale una Chiesa moderna, per essere efficace, debba necessariamente abbassarsi al livello della società, società nella quale si muove, accettando tutti i rischi, tutti i compromessi che questo comporta, è un'idea che oserei dire pericolosa. La Chiesa ha l'esclusivo compito di testimoniare fedelmente al mondo l'Evangelo di Gesù Cristo crocifisso, ed è questo che Dio le chiede di fare anche oggi. Sono fermamente convinto che se le Chiese, in generale, predicassero la parola di Dio e vivessero una vita coerente che esalta il Vangelo, Dio stesso renderebbe efficace la loro testimonianza. Dio non ci ha mai chiesto di comprometterci per poter attirare in questo modo un maggior numero di persone. Dio ci chiede solo di annunciare fedelmente la sua parola. A Lui e non a noi spetta infatti il compito di convertire le persone e di far crescere la Chiesa. Vi voglio raccontare a questo proposito un breve aneddoto che mi aveva, quando l'ho letto, fatto molto riflettere. Il dottor Scofield, famoso predicatore americano, fu invitato a predicare nel South Carolina. La prima riunione si ebbe in una serata piovosa e pochissima gente andò ad ascoltarlo. Il pastore della chiesa locale si scusò per le poche persone venute ad ascoltare un uomo del suo calibro, ma il dottor Scofield rispose al pastore: «Il Signore Gesù ebbe a volte solo 12 persone a cui parlare, e visto che lui ne aveva solo 12 e non si è mai lamentato, chi sono io per lamentarmi di una così piccola folla?» Credo che da questo aneddoto appena citato possiamo trarre una lezione per la nostra generazione. Forse Dio ci ha chiamato a testimoniare a pochi, ma io sono convinto che se voi annunciate la parola di Dio, essa avrà il suo effetto. La parola di Dio è potente e Dio cerca dei testimoni fedeli attraverso i quali poterla annunciare. Giuda faceva parte della famiglia del patto, del popolo di Dio, si era abbassato a livello morale dei cananei e i risultati, come abbiamo visto, furono disastrosi. Leggiamo ora la parte finale del capitolo 38 della Genesi. Quando venne il tempo in cui doveva partorire, ecco che Tamar aveva in grembo due gemelli. Mentre partoriva, l'uno di essi mise fuori una mano e la levatrice la prese e vi legò un filo scarlatto, dicendo: «Questo qui esce per primo». Ma egli ritirò la mano ed uscì suo fratello. Allora la levatrice disse: «Perché ti sei fatta questa breccia?» Per questo motivo gli fu messo nome Perez. Poi uscì suo fratello, che aveva alla mano il filo scarlatto, e fu chiamato Zerach. Spostandoci nel Nuovo Testamento, troviamo al capitolo 1 del Vangelo di Matteo la genealogia del Signore Gesù, dove leggiamo: «Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Esrom, Esrom generò Aram». Seguendo poi tutta la genealogia, arriviamo al versetto 16. «Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale nacque Gesù, che è chiamato Cristo». È una cosa sorprendente che il Signore Gesù Cristo, dal punto di vista umano, discenda da Giuda e Tamar. Quando divenne uomo, venne al mondo attraverso una generazione di peccato. Nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, il versetto 21 del capitolo 5 dice: «Egli è stato fatto peccato per noi, egli che non conosceva peccato, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui». Alla fine di questo programma torniamo, dopo il breve intervallo del capitolo 38, alla storia di Giuseppe. Scopriremo insieme che Giuseppe era completamente diverso da Giuda. Sono convinto che Giuseppe e Beniamino ricevettero molti insegnamenti, molte attenzioni particolari che gli altri 10 ragazzi invece non ebbero. Sembra quasi che Giacobbe fosse interessato solo a questi due figli. A causa dell'invidia e dell'odio dei suoi fratelli, Giuseppe fu venduto come schiavo e portato in Egitto. Trovarsi in una terra straniera, venduto come schiavo, doveva essere una prospettiva tutt'altro che allegra per un ragazzo di 17 anni. Non c'era nulla nella sua situazione che potesse dargli una qualche speranza. Poteva sembrare davvero un ragazzo sfortunato, ma anche in Egitto qualcosa di particolare sarebbe accaduto. Naturalmente, tutto accadde per uno scopo ben preciso, anche se Giuseppe non poteva comprenderlo. Non c'è nessun altro personaggio dell'Antico Testamento la cui vita riveli in maniera più evidente che in Giuseppe il proposito e la guida di Dio. L'aiuto di quest'ultimo, del Signore, risulta evidente in ogni momento della vita di Giuseppe. La mano di Dio fu su di lui e la sua guida fu evidente. Giuseppe fu, sulla base di ciò che la Bibbia ci dice, uno dei patriarchi al quale Dio non apparve mai direttamente. Dio apparve ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe, ma non a Giuseppe. Eppure mai così chiaramente si vide la guida di Dio nella vita di una persona. Egli fu l'esempio vivente, nell'ambito dell'Antico Testamento, di ciò che l'Apostolo Paolo scrisse ai Romani, nel capitolo 8, al versetto 28. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. E con questa frase bellissima, questo versetto così intenso, che quindi è indirizzato a tutti coloro che credono in Dio, noi vogliamo chiudere qui il nostro appuntamento serale, quotidiano, che abbiamo ogni sera con la Bibbia, e intanto vi invito a risentirci proprio domani.